Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un caloroso ben ritrovato a tutti i miei amici del terzo anno. Oggi ci occupiamo di Giovanni Boccaccio e dobbiamo presentarlo. E per presentarlo dobbiamo capire una cosa. Con Boccaccio si apre veramente un'epoca del tutto nuova rispetto a quella di Petrarca, a quella ancora precedente di Dante. Perché? Per introdurre questo personaggio io direi questo. Avete presente Dante? Dante è l'uomo delle certezze incrollabili, c'è una strada dritta, anche se si è smarrita, tutte le indicazioni che vengono dalle scritture, da Beatrice, dalla fede, tutto lo riporta su quell'unica strada. L'uomo deve accontentarsi di sapere quello che è stato rivelato, di più non è richiesto. Dante vive in un mondo che è un mondo teocentrico. Al centro dell'universo c'è Dio. L'uomo deve stare al suo posto, cioè fare ciò che Dio ha già deciso. Con Petrarca si insinua il dubbio perché certo Petrarca vorrebbe essere così, ma sa benissimo che è attratto verso le possibilità che l'agire umano ha in sé. Gli piace essere inserito nel mondo, gli piace essere svincolato da canoni già scritti, gli piace scoprire lui qualche cosa, fosse anche solo un manoscritto da restituire all'umanità. Per tanti passi in avanti che fa Petrarca, tanti passi si fa indietro, pentimenti, angosce, dubbi. E Boccaccio? Con Boccaccio siamo fuori da tutto ciò. Boccaccio è l'uomo nuovo. Boccaccio sposta la sua attenzione da un mondo teocentrico a un mondo antropocentrico, in cui al centro dell'universo questa volta c'è l'uomo. Certo, non siamo ancora al Rinascimento, l'epoca che verrà dopo Boccaccio, che ne avrà piena consapevolezza. Però Boccaccio è colui che celebra l'agire umano, l'intraprendenza umana, il rischio umano, la possibilità dell'uomo di giocarsi le sue carte alla ricerca del suo destino, di scoprire, di sperimentare. È colui che ha fondato la cosiddetta epopea del mercante. Non è più il poeta profeta al modello, non è neanche più l'intellettuale umanista alla Petrarca, è il mercante il protagonista, e Boccaccio stesso è figlio di mercanti. Il mercante sa cosa vuol dire rischiare, il mercante sa cosa vuol dire scoprire, metterci la faccia, il mercante sa di essere artefice del proprio destino. E quindi anche la forma della scrittura deve cambiare. Non più un nuovo tentativo di scrivere un'Eneide moderna, come aveva fatto Dante, non più il tentativo di esprimere il proprio tormento interiore avendo come modello Sant'Agostino, Petrarca, ma semmai creare un epos nuovo, una scrittura nuova, in cui al centro delle novelle, del racconto, della narrazione, c'è il vero eroe del tempo del Boccaccio, cioè il mercante. Boccaccio era proprio figlio di mercante. E da qui iniziamo fra un po' con un breve excursus sulla sua vita.
Oh, thank you. io chi se ne starà lì, ma lo tengo di nero, oh, lo tengo di nero, no, 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 lo tengo di nero, oh, lo tengo di nero, no, 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 no. Los nuevos italianos crean aquí pavidos y fieros de la velocidad, yo psíquico es el sintético Eden, yo quisiera estar ahí, más no tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, 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 no tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, 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 no.
Creo psíquico besado de una dea, tú patria de estos te crean, Leo psíquico besado de una dea, tú eres patria de estos te crean.
La radio è di classe.
Bene, eccoci pronti per partire allora alla conoscenza di questo autore. Del resto voi avete già visto il documentario che vi ho mandato di RaiPlay, quindi già un pochino un'idea dell'autore ce l'avete. Giovanni Boccaccio nasce a Certaldo, che è un sobborgo di Firenze, quindi potremmo dire leggermente fuori Firenze. Non si sa, ma più o meno fra giugno e luglio del 1313. Trascorre a Firenze gli anni dell'infanzia e il primo avvenimento significativo capita proprio nel 1327, quando viene mandato a Napoli insieme a suo padre, che suo padre era Boccaccino, così si chiamava il padre. Il padre era un importante esponente della Compagnia dei Bardi. La Compagnia dei Bardi, dobbiamo capire, per fare un paragone, era una sorta di banca, tutto sommato. Una di quelle banche che non prestava solo soldi ai mercanti, ma prestava soldi anche agli stati. Difatti, fra i clienti più affezionati c'era proprio la corte di Napoli, la corte di Roberto d'Angiò. All'ennesimo consistente prestito della Compagnia dei Bardi alla corte degli d'Angiò di Napoli, giustamente la compagnia mandò un proprio uomo, per vigilare, e quest'uomo fu il padre di Boccaccio. Così Boccaccio seguì suo padre ed ebbe la possibilità di recarsi a Napoli. Come figlio del capo napoletano della Compagnia dei Bardi, poteva frequentare il bel mondo aristocratico, nobile, l'alta borghesia di Napoli. Frequentò la corte proprio di Napoli e anzi dicono i maligni che ci fu anche una specie di flirt con la figlia di Roberto d'Angiò, quella che forse prenderà il nome poi di Fiammetta in una delle opere minori che noi non vediamo di Boccaccio, ma ricordo che Fiammetta è anche il nome di una delle narratrici del Decameron, della Compagnia degli Allegri Giovani, no? Ecco. Quindi, come dire, Boccaccio può mescolare da subito due mondi a lui molto cari. Uno è quello di provenienza, cioè quello della Firenze dei banchieri. Ricordo che Firenze ai tempi del Boccaccio, per darvi un'idea, era sostanzialmente la Svizzera e forse anche qualcosa di più, la Svizzera di oggi, perché pensate che il fiorino, la moneta di Firenze, era la moneta internazionale. Gli scambi nell'Italia si facevano con la moneta fiorentina, questo per darvi un'idea. E quindi da una parte tutta la conoscenza del mondo vivace, frizzante dei mercanti e dall'altra parte quel mondo aristocratico che per un normale mercante o figlio di mercanti sarebbe stato off limits, ma che lui invece ebbe la fortuna di frequentare proprio grazie al, come dire, all'entrata giusta che aveva grazie al padre. E in questi anni lui fa anche molti studi, sono studi, diciamo, il suo apprendistato letterario. Da autodidatta si accosta ai maggiori testi della cultura medievale, anche Dante, perché quando Boccaccio studia, Dante è ormai un classico, il primo grande classico in letteratura volgare. Ma poi soprattutto anche il giovane Petrarca, che ai tempi in cui Boccaccio inizia a studiare è già un poeta famoso ed affermato. A questo periodo risalgono anche le sue prime prove letterarie, qualche titolo, sono tutti titoli parafrasati dal greco, Filostrato, Filocolo, Teseida, non ne parliamo, sono le sue prime sperimentazioni, ma già qui si vede qualche cosa di interessante. Una grande attenzione al mondo femminile, caratteristica da sempre del Boccaccio, nel ritrarre il mondo femminile, e una grande attenzione a quel vario, caotico, multiforme mondo che vedeva l'incrocio di questi due gruppi sociali, il mercante che teneva i soldi, come dire, teneva dinero, e invece il ceto aristocratico, quel ceto irraggiungibile che si sapeva muovere con cortesia e liberalità, quel ceto che insomma Dante ai suoi tempi rimpiangeva perché diceva ormai stanno arrivando i mercanti a rovinare tutto. Ecco, i mercanti non solo non hanno rovinato tutto, ma i mercanti hanno prodotto Boccaccio, il più grande cantore del loro ceto. Nel 1340-1341 c'è un altro grave fatto biografico, un tracollo finanziario della Compagnia dei Bardi. Capita quando presti grosse somme agli stati, gli stati ti possono anche dire marameo e alla fine non ti restituiscono tutti i soldi. Per questo e per altri motivi, io non sono economista, ma certo a causa del dissesto finanziario, la Compagnia dei Bardi ridimensionò molto le sue ambizioni e Boccaccino, padre di Boccaccio, fu richiamato a Firenze e il figlio appresso a lui. Tornati a Firenze, Giovanni Boccaccio dovette adattarsi, non più frequentare i jet set, come si dice, il bel mondo napoletano, la vita cortese piena di feste, di divertimenti, di curiosità letterarie, di apprendimento, ma mettersi a fare sostanzialmente l'intellettuale comunale. A Firenze, nel 1348, mentre impegnato in questi lavori, in queste mansioni, arriva poi la peste nera, la terribile epidemia di peste del 1348, che dopo aver devastato l'Europa era arrivata anche in Toscana. Ed è qui, fra il 1349 e il 1351, che quasi per reagire alla inattività forzata, ma io direi soprattutto al caos generato dalla peste, che prima di essere un flagello che riguarda la salute era un flagello che riguardava le costruzioni della società, ma lo vediamo anche noi oggi, no? Quando usciamo per strada e ci sembra che tutti ci guardino per vedere se la mascherina è messa bene, non possiamo avvicinarci, salutare, stringere la mano. Questi sono cambiamenti fortissimi nel tessuto sociale. Noi speriamo di sopportarli per pochi, ma voi capite che fatta la tara del tempo e tornate ai tempi del Boccaccio, una cosa del genere influisce pesantemente, saltano le autorità, non c'è più il rispetto per le classi sociali, ognuno va per conto suo. L'unica reazione possibile è immaginare un mondo alternativo. Ed è così che, come antidoto alla devastazione della peste, Boccaccio pensa, immagina e scrive il Decameron. Il Decameron nasce prima di tutto per questo, avremo modo poi di spiegarlo. Nasce come ribellione alla distruzione e al caos portata dalla peste. Il tentativo è quello di ricostruire un mondo perfetto, almeno sulla carta, almeno sui libri. Boccaccio fra il 1350 e il 1365 viene poi chiamato in qualità di ambasciatore per il comune fiorentino e comincia una serie di incarichi diplomatici. Nulla di nuovo, Petrarca anche l'aveva fatto, ma persino Dante l'aveva fatto, non per la sua città Firenze, ma per Can Grande della Scala, i da Polenta, i grandi signori dell'Italia dei suoi tempi. Ed è durante questi viaggi che Boccaccio conosce Petrarca. Petrarca ormai maturo, Petrarca ormai mito vivente, intellettuale per definizione, Il rapporto è di grande cordialità e ospitalità, i due si ospitano a vicenda quando si incontrano, ma a volte è anche frutto di numerosi litigi, perché voi lo capite, adesso scherziamoci sopra, Petrarca era un piagnone tremendo, molto colto, che se la tirava il giusto perché sapeva quel che diceva, ma un piagnone tremendo, è sempre questo dissidio, e questo vorrei farlo, ma non so se fa bene, vorrei e non vorrei, eccetera, eccetera. Ecco, invece Boccaccio era un uomo che andava molto più sul sicuro, era un uomo che, come dire, aveva le sue certezze. Se Petrarca ancora non era approdato alle certezze dell'epopea dei mercanti, Boccaccio lo era, tanto da diventarne il cantore. Petrarca ancora sospeso fra il divino e l'umano e l'impossibilità di conciliarlo e tutto il tormento interiore, Boccaccio invece sicuro che se un compito Dio aveva dato all'uomo, quel compito era di trovare la sua strada, di scegliere il suo destino. L'uomo è indipendente da questo, è artefice del proprio destino. Insomma, Boccaccio anticipatore dei principi rinascimentali. Nel 1360 riceve gli ordini minori, come Petrarca, lo sapete, non c'è da scandalizzarci. Se vuoi occuparti a tempo pieno delle lettere, che è la grande occupazione di Boccaccio, devi prima di tutto essere al sicuro in campo economico. Prende gli ordini minori e si ritira nella sua Certaldo, da cui si sposterà sempre più raramente. Ma a Certaldo mette su un circolo letterario pazzesco, pieno di prestigiosi intellettuali, di amici prima di tutto. E diventa, insomma, Certaldo e la casa di Boccaccio un centro veramente di potenziamento culturale, di incontro e diffusione, in particolar modo del petrarchismo, perché nell'ultimo periodo Boccaccio anziano diventa una specie di seguace integralista di Petrarca. Forse a frequentare troppo Petrarca, come dire, uno si fa venire miliardi di dubbi, tanto che disse anche probabilmente che l'opera, il Decameron, non lo rappresentava, arrivò quasi a negarne la paternità, come dire, ero giovane, ho scritto certe cose ma adesso non le condivido più. Ragazzi, questo è il triste risultato di quando si frequenta uno come Petrarca. Nelle 1373 accetta l'ultimo incarico pubblico, di cui veramente noi gli siamo molto grati. Si dedica alle esposizioni sopra la Commedia di Dante e terrà anche alcune letture di Dante nel Battistero di Firenze, sempre pieno così, ragazzi, sold out tutte le sere alle letture del Boccaccio e al commento della Divina Commedia. Muore a Certaldo il 21 dicembre del 1375 e proprio quest'ultima avventura, cioè le esposizioni sulla Commedia di Dante, leggevo proprio in questi giorni, sono al centro di un prossimo film di un regista italiano, ottantenne, bravissimo, che si chiama Pupi Avati, il quale ha immaginato un film su Dante, che in pratica sta inseguendo da tanto tempo, che inizia proprio così. Boccaccio si reca in un convento dove c'è una delle figlie di Dante, che divenne monaca, si chiamava Beatrice, pensate un po', per avere notizie sul padre, cioè chiede di intervistarla, chi era tuo padre. E da questo dialogo fra un appassionato dantista, ma anche petrarchista, perché Boccaccio ama tutte e due, e la figlia di Dante, nasce questo film che Pupi Avati ha già scritto e che sta coronavirus permettendo per iniziare le sue riprese, e che sinceramente io non vedo l'ora di vedere. Boccaccio, uomo nuovo. Boccaccio, uomo di una nuova epopea.
Dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato padre comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. fosse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò. Che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il toro che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò.
La radio è di classe.